Fabio Scotto e non mi ricordo mai, Giorgio Maria Cornello. Perdona, dimentico sempre il sono.
C'è anche Zosimo.
C'è anche Zosimo.
Doveva essere con noi anche Maurizio Cucchi, ma non è potuto arrivare per un evento che a breve dovrà fare in un'altra zona di Milano. Laboratori Critici. Laboratori Critici è una rivista nata l'anno scorso, una rivista nata da un lungo sedimentare dalla parte della sua moglie editore, la casa che io rappresento, io sono Alessandro Canziano, che nasce come casa editrice 15 anni fa con la poesia. Prima una poesia di stampo storico, quindi un'antologia di 10 volumi della poesia di Pordenone, tutto ciò che è accaduto prima di Pordenone Legge, poi nel 2019 con la poesia contemporanea, la collana Scilla, che ci ha fatto un pochino conoscere fino a un paio di anni fa, quando alle porte proprio della pandemia, con l'amico Matteo Bianchi, che presenterà tra l'altro domani un'antologia, abbiamo pensato di realizzare quello che è di fatto un punto in più, uno scalino in più. Uso il termine scalino perché in letteratura sono passaggi sempre a salire, sempre in alto, sempre con la difficoltà maggiore. Tengo particolarmente a spiegare il perché una casa editrice, dopo 13 anni, 14 anni, apre una rivista. E fare edizioni di poesia è una cosa relativamente semplice, tutto si gioca sulla scelta, e noi l'abbiamo fatto per 13-14 anni. A un certo punto, però, il concetto, la definizione di editore, o perlomeno per quello che noi intendiamo essere, è quello di promotore culturale. Quello che dice la nostra idea di poesia è questa. Dico nostra perché poi in una casa editrice si parte sempre. Prima erano canoniche tre figure, quando io studiavo a Firenze c'erano meno di tre, non erano case editrice. Parliamo pre-2008, adesso ce ne sono un sacco, con una sola figura per tutta una serie di motivi. Però capite che fare delle scelte, dare un indirizzo, una collana, dire questa è la fotografia della poesia che secondo noi vale e vale la pena promuovere, non basta più. I tempi cambiano. Le persone e la cultura matura. Ecco quindi che riprendere quello che è uno strumento. Collegia Evangelista, ciao. Un'altra redattrice della rivista, molto contenta che sei qua, cara. Una rivista, riprendere quello che è un atto anacronistico, perché con la rete ormai è facile trovare contenuti, pubblicarli immediatamente, veicolarli. Infatti, una cosa che insomma abbiamo indirettamente anche discusso io e Tommaso è il fatto che una rivista ha un tot numero di copie. La veicolazione è in quel tot numero di copie. Parliamo di 300-400 copie. Online tu arrivi anche 7-8-9.000 visualizzazioni, impensabili per un cartaceo. Ma mentre la rete, questa democratizzazione che ha portato una voce popolare, ha un sottofondo, un rumore di fondo quasi da supermercato, dove tanti parlano, ripescare con tutte le difficoltà che poi la vita, la storia ci ha messo, perché dovete sapere che il prezzo della carta è ormai quasi triplicato, prima parlavamo di raddoppiato, adesso di triplicato, ritornare a questo strumento e tornare a una tradizione. Ecco quindi che aprire oggi una rivista vuol dire non solo tornare, faccio un passo ancora in più, riappropriarsi di una tradizione che andiamo a costruire. È un concetto un po' difficile, nel senso che non torniamo indietro, non siamo nostalgici, costruiamo al fronte quella che è l'idea di letteratura contemporanea attraverso l'analisi di quello che c'è. Allo stesso tempo lo strumento è uno strumento classico, è uno strumento che non solo è prestigioso, ma è uno strumento che dice tu devi proprio voler approfondire, perché una rivista non la leggi con un articolo online che poi chiudi, vai via, una rivista ha un atto di possesso quasi fisico. Infatti la rete ci ha tolto questa relazione fisica con la letteratura, che in una rivista oggi torna importante. E a onor del vero ci sono diverse riviste, assolutamente, meritevoli, anche online, ricordiamo Ultima, che te lo scrive e mi dimentico sempre. Ci sono diverse riviste, anche storiche, parliamo di più nuovi argomenti, anche Atelier e altre. Noi abbiamo voluto differenziarci, anche quelle di Mammi, differenziarci raccogliendo ciò che erano i poeti, gli intellettuali, i critici, come quelli che sono qui con noi oggi, più interessanti e anche, questo mi permetto di dirlo, più in linea con quello che è il nostro, quello che noi crediamo sia la letteratura che vale la pena portare avanti. Questo non vuol dire che le idee in una redazione poi siano sempre concomitanti, anzi, abbiamo delle idee estremamente diverse. Però l'intenzione a monte è sempre quella. Ecco quindi che vengo a chiudere sulla presentazione di che cos'è una rivista. La rivista è un'intenzione che si concretizza in una contemporaneità perché la vuole tradurre. Ora, sono parole abbastanza semplici, uno dice va bene, l'ho capito. Provate a pensare a quello che sta succedendo in Ucraina. Cioè, sappiamo poco di fatto, abbiamo strumenti che ci dicono tutto, ma sappiamo poco. La traduzione del contemporaneo è una cosa assolutamente non scontata, soprattutto a fronte del fatto che la narrazione, perché tutto si gioca su una narrazione ormai nella realtà, è data in maniera estremamente semplicistica. Ecco quindi che una rivista è un approfondimento che non vuole avere l'ardire di verità, di punti fissi, neanche forse di domande definitive, ma di un dialogo. Ogni rivista in effetti ha un tema e su questo tema ci sono dei redattori che dialogano. Il primo, numero zero, era dedicato alle risorse del silenzio. Eravamo in pandemia. Il silenzio, le case nel silenzio. Ora direte, sì, eravamo tutti sui balconi, io no, perché odiamo quella cosa sui balconi. Però in realtà c'era un silenzio di fondo, nel brusio c'era un silenzio che ci era rimasto e abbiamo interpretato questo attraverso questo grande tema. Il primo numero, quello che abbiamo presentato anche con l'amico Tommaso al Salone del Libro di Torino come primo evento di Pordenone Lecce, abbiamo voluto alzare l'asticella, come direbbe il mio amico, un contemporaneo senza margini, una definizione che vuole vestire quello che accade oggi, dargli un indirizzo aperto e poi vedere che cosa succede. Non è un giudizio, anche se lo può sembrare, è dire noi abbiamo pensato questo, cosa voi, come vi approcciate a questa definizione, a questa semplice frase. E poi veniamo all'ultimo numero che è sofferto, perché dovete sapere che adesso Giovanna Rosanini, un'altra carissima amica, ciao cara, dovete sapere che non è arrivato dalla tipografia. Questa è una delle cose che fanno male al cuore un editore. Allora ieri sera siamo andati da un amico tipografo a stampare. È bellissimo tornare nei luoghi dove, infatti questo è un aneddoto che vi voglio raccontare, dovete sapere che la rilegatura fresata, quindi quando il foglio è attaccato alla copertina, devono rovinare un po' la parte qua dei fogli, della carta, così le fibre attaccano di più. La macchina viene solo rotta, perché giustamente il diavolo deve fare pentole coperte e posate. Allora, su queste copie ci siamo messi con il coltellino, con la lametta, a fargli le scanalature. Ed è stupendo perché una cosa che abbiamo dimenticato è che un dato culturale non prescinde mai da un dato artigianale, anzi, la parola è artigianato, un po' impalpabile, forse, anche se i poeti sanno che quando scrivono c'è un atto fisico, non è soltanto la penna o il computer, è proprio un atto totalmente fisico di buttare fuori, manipolare e lavorare il testo. E questo abbiamo giocato un tema ancora più complesso, la vanità del sacro, termine che sembra retorico, ma in realtà non fa riferimento alla Bibbia o vanità delle vanità, che è, no, è dire oggi un sacro con tutte le accezioni che ha, che significato ha? E c'è quel nostro indirizzo, che ribadisco, non è l'indirizzo della rivista, perché se noi redattori poi ci mangiano, perché ti dà decidere, no, è veramente lo stimolo. Oggi il sacro cos'è? È vano? Ha un significato? Esiste? E su questo entriamo adesso sulla presentazione vera e propria. Partirei da Tommaso. Tommaso ha fatto nel numero 1 un ragionamento aperto, in linea con il contemporaneo senza margini, sulla poesia contemporanea.
Grazie mille Alessandro per questa ampia introduzione, devo dire anche toccando temi che mi stanno a cuore, no? La materialità dello scrivere, l'orizzonte sempre, come dire, artigianale, no? E quindi questo contatto con le materie in movimento delle scritture. Allora, per andare subito al punto e per non tediare troppo, non rubare neanche troppo tempo ai miei amici qui, quando insomma mi fu proposto di collaborare a questo primo numero, io fui molto contento ovviamente di prendervi parte e decisi di un po' raccogliere alcune riflessioni che andavo formando su alcuni libri di poesia di autori nati negli anni 90. Questo perché? Perché mi capitava da un po' di tempo di averci a che fare con questi libri, un po' per curiosità, essendo un lettore onnivoro di poesia, ossessivo, leggo tutti i libri che mi arrivano e li leggo più volte, quindi mi piace spulciare i libri anche degli autori più giovani che mi arrivano, che intercetto e che acquisto, perché i libri appunto si acquistano ancora, i libri materiali, e d'altro canto perché sono anche giurato del premio Pordenone Legge Poesia, che ogni anno fa in qualche modo riceve tantissime proposte proprio di autori sotto i 30 anni, quindi mi sento di dire che avevo il polso della situazione, ecco, sia per passione sia un po' per professione. E questi libri, di questi libri, devo dire la verità, mi hanno colpito alcune costanti, alcuni elementi, e che mi è parso interessante portare all'attenzione dei lettori di Laboratori Critici, cioè una rivista che ha appunto come suo orizzonte quello dell'approfondimento. Era un taglio, quello di questo articolo, non accademico, lo dico subito, non lo sono, non lo dico, come dire, per difendermi, proprio non lo sono, è proprio un articolo militante, nel senso che il cui obiettivo era quello proprio di suscitare nel lettore anche un'idea dialogica, cioè non tutte le idee qui rappresentate hanno una, come dire, sono argomentate testualmente in maniera solidissima, sono degli slanci su cui avrei voluto ricevere delle, come è accaduto in alcuni casi, poi magari lo raccontiamo, delle controoffensive, ovviamente amichevoli nello scopo appunto del dialogo militante, no? Allora, che cosa dico? Io ho preso, diciamo così, un campione di libri che vi elenco, giusto perché alcuni autori sono anche qui presenti, mi fa piacere ricordarli. Per esempio La vita così com'è di Valentina Murroco, Demimonde di Silvia Righi, Sistemi di Dimitri Milleri, Lo stato della materia di Riccardo Socci, Scurau di Giuseppe Nibali, La consegna delle braci dell'amico Giorgio Maria Cornelio, Corpo striato di Riccardo Frolloni e infine Ghost Track di Marilina Ciacco. Libri come fin da subito chi ha letto questi libri, chi magari ha avuto modo di averli per le mani, di aprirli, di sfogliarli, si rende subito conto di una cosa essenziale, che sono completamente diversi. Diversi per stili, diversi per forme, proprio per orizzonti compositivi, oltre che per linguaggi. E la cosa interessante è che tutti questi stili così difformi, differenti, mi sembra che vivano in una, come dire, contemporaneità, un'atmosfera contemporanea in cui non sono fra di loro in conflitto. E questa è una esperienza, secondo me, interessante da rilevare innanzitutto, cioè che per esempio mentre per l'orizzonte novecentesco, ecco, le forme avevano un portato ideologico molto chiaro, quindi una forma rispetto a un'altra aveva sempre un orizzonte di fini, ma anche, come dire, un'ideologia di provenienza, quindi c'era una collocazione in un campo che la forma comportava, beh, oggi mi sembra che non sia così. Le forme sono forme, sono attingibili a seconda di un progetto a valle, non a monte, cioè a seconda degli scopi che il poeta vuole raggiungere o si auspica di raggiungere, allora coglie dall'infinita trama delle tradizioni, anche plurali oserei dire, quello che gli sembra più opportuno. E questo mi sembra un dato interessante, questa varietà formale, questa ricchezza plurimorfa ecco, del contemporaneo, non fa più problema, cioè non è più un tema. Io non mi sono mai incontrato con un autore nato negli anni 90 e discutere del problema formale in termini ideologici. Non accade questo, non accade più. E non allarma neanche le coscienze critiche, cioè non è più un tema avvertito come oddio, cosa sta succedendo? Abbiamo perso l'ideologia. No, non è più un tema, è fuori. E abbiamo abbandonato questo Novecento. Ecco, un altro tema interessante che volevo sottolineare è una certa, per esempio, neutralità linguistica. Questo è un tema che mi è caro perché, mi spiace che non ci sia Maurizio Cucchi qui, perché lui su questo tema lui ha riflettuto in alcuni interventi, anche sui giornali militanti. Cioè, ovvero, c'è il rischio di percepire parte delle scritture di questi, insomma, autori nati negli anni 90 come scritture, diciamo così, epigonali, diciamo così, no? Perché si avverte, diciamo, il lettore del Novecento non avverte in queste scritture una ricerca linguistica, diciamo così, volta a raggiungere una originalità estrema. Invece io credo che questo, essendo una caratteristica comune di molti libri, sia una questione profondamente diversa. Cioè questa omogeneità che questi libri manifestano, li manifestano perché in qualche modo tutti condividono un aspetto interessante, cioè una sorta di koiné novecentesca, duemillesca, ecco direi. Cioè sono autori che non sentono come compito, e questo vorrei dire, come trovo scritto nei miei appunti in caps lock, tranne Cornelio e Nibali, cioè due libri molto particolari, Scurau e la Cosina delle Braci, che hanno proprio la ricerca linguistica, un loro unicum. Ecco, diciamo, tendenzialmente però gli autori nati negli anni 90 si muovono in una koiné, cioè in una lingua comune, in una lingua fatta di una lingua che trovano già fatta dove? Nelle opere feticcio, in alcuni autori affermati e soprattutto nella lingua delle traduzioni. Qui abbiamo la fortuna oggi di avere anche un poeta traduttore importante come Fabio Scotto. Ecco, la lingua dei traduttori, Fabio Scotto è anche poeta, quindi un caso un po' a parte, ma la lingua delle traduzioni è molto importante oggi per leggere la poesia dei nati negli anni 90, perché è vista come un riferimento. Ecco, un altro aspetto che mi è parso interessante sottolineare, e ovviamente mi aspetto anche un po' di, magari se volete dialogare su questi temi, è per esempio la commistione che tutti questi libri manifestano fra letteratura e altri linguaggi. Questo è un tema davvero pervasivo in tutta la scrittura degli anni 90, e questo, anche questo è un aspetto molto curioso, perché alcuni poeti del Novecento, diciamo così, ad esempio un pamphlet recente di Cesare Viviani, aveva accusato i più giovani autori di essere autori ignoranti, cioè che ignoravano gran parte della tradizione poetica. Vi ricordate questo librettino, non ricordo il nome, uscito forse per il Melangolo, non ricordo. Sì. Ecco, io invece devo dire la verità, ho incontrato autori coltissimi, nati negli anni 90, spesso anzi di una cultura, se volete, nerd, cioè accaniti, morbosi e ossessivi nella loro nicchia, e qui appunto possiamo fare dei nomi, ma lasciamo stare. Quindi ho invece incontrato un'estrema cultura. Qual è il problema che Cesare Viviani non rilevava? Che è una cultura che non è solo letteraria. Questi sono autori che sono tutti autori, quelli degli anni 90, per cui la letteratura non è più al centro esclusivo di un'ossessione. Ma c'è il cinema, ci sono le serie, ci sono i manga, gli anime, c'è il teatro, c'è la musica, e tutto questo fa cultura, è innegabile oggi, chi dice il contrario è semplicemente un imbecille fuori del tempo, ma ecco, fa cultura, ma al contempo non è appunto la sola cultura libraria poetica ad essere determinante per questi autori. Quindi magari non hanno letto tutta la poesia del secondo Novecento, ma hanno perlustrato altre plaghe dell'espressività umana in maniera altrettanto approfondita e spesso forte, e le mischiano nella poesia. Sono continuamente riferimenti al basso e all'alto, cioè una serie televisiva convive con Romain de la Rose, penso a Silvia Righi per esempio in questo caso, ma ci sono altri autori davvero, e questo è pervasivo, accade in tutti i libri. Bene, quindi per esempio un aspetto interessante è che siamo, secondo me, oltre una definizione di un critico molto bravo che aveva indicato come caratteristica della poesia di fine Novecento e di inizio millennio, quello del mito delle origini e nevrosi della fine. Il critico è Gianluigi Simonetti, un ottimo studioso di letteratura, che ha detto: la poesia, ecco, vive di mito delle origini o di nevrosi della fine. Beh, siamo oltre questo binomio. Non c'è nessun mito delle origini, ma soprattutto non c'è più la nevrosi della fine. Questo è una grande liberazione per me, che mi sono sempre sentito molto vicino a questa generazione per ragioni proprio anche emotive. Quindi fine della nevrosi, basta, non c'è più l'idea di finire il millennio, quindi tutte le strutture retoriche della poesia del secolo di fine Novecento, ossessionate, no, da questo ritorno originario. Pensiamo alla poesia, per esempio, della parola innamorata, per fare subito un riferimento chiaro, o la nevrosi della fine, questa ansia tipica, per esempio, del gruppo 93, di raggiungere, no, di finire, di essere addirittura nel nome, mettere già la fine, tipico degli anni 90. Ecco. A proposito di gruppo 93, ecco, un altro aspetto molto, molto diverso rispetto a quella generazione è proprio questo elemento linguistico. Il gruppo 93, ma tendenzialmente la lingua della poesia novecentesca, è una lingua che si è voluta muovere contro la lingua comune, pensando che la lingua comune, soprattutto verso la fine del millennio, fosse una lingua contaminata dai meccanismi della mercificazione e dell'automatismo. Voglio dire, tutta la neoavanguardia ha fatto questo, ma anche in fondo la poesia, appunto, della parola innamorata, in questo è molto, molto forte, no? Cercare una lingua, appunto, originaria, no? Una lingua, appunto, lontana da quella comune, no? Perché quella comune è troppo, appunto, marcata dai meccanismi, diciamo così, della distruzione, della distrazione di massa del capitalismo, no? E anche qui Maurizio Cucchi citava una cosa molto interessante, una frase di Deliotessa, che cita spesso Maurizio Cucchi, che dice così: riconosco ed onoro un solo maestro, il popolo che parla. Questa è la posizione ottocentesca, no? Ecco, il Novecento è andato contro questa, il popolo che parla era un problema. E per tanto tempo, con il più picco, secondo me, negli anni 90, col gruppo 93, si è cercato proprio di fare una lingua che fosse proprio l'opposto della lingua, il più possibile lontana dalla lingua standard, dalla lingua comune, no? Proprio creando pastiche, miscidando linguaggi, lingua alta, bassa, penso a Biagio Cepollaro, insomma, che mischiava Jacopone da Todi con i linguaggi scientifici, o sanguinetti, insomma, è chiaro, no? Ecco, oggi tutta questa cosa veramente non c'è più. Cioè, proprio è declinata, è, nel senso, oltre la linea dell'orizzonte. È tramontata, ecco, che è un verbo bellissimo, ma in questo caso è il senso proprio tecnico, cioè è sparita dall'orizzonte, no? E questo è interessante, anche oggi chi fa poesia più, diciamo, vicino a un'area di ricerca, penso a Broggi, a Michele Zaffarano, cerca una lingua molto standard, molto neutra, magari, certo, come quella di Zaffarano, interrotta da piccoli solecismi, piccoli errori che intervengono a minare il cursus, però una lingua comunque che si avvicina a una lingua standard. E vado a chiudere, scusate se no la faccio troppo lunga, su un aspetto importante, interessante, che secondo me è anche un po' il portato di questa nuova generazione degli scrittori nati negli anni 90 e che me l'avvicina moltissimo. Per tanto tempo, troppo tempo, si è discusso fra le poetiche, le grandi poetiche del Novecento, che potevano essere ridotte a un uso del pronome, il primo, noioso pronome, no, personale, cioè io. L'io poetico, il famoso io poetico, questo pulcioso io, no, come diceva qualcuno. Ecco, allora, costante di tutti questi libri, davvero, è l'uso assolutamente informale, quindi nello stesso componimento in più forme, di tutti i pronomi, direi, no? Cioè io, egli, tu, noi, voi, sono solo pronomi che scivolano anche nello stesso libro, nello stesso componimento, da un punto a un altro. Dico tutti, quindi quei libri più vicini alla polarità che noi solliamo chiamare lirica, come quegli altri libri più vicini alla polarità che noi solliamo chiamare di ricerca, tutti quanti però sono uniti da questo davvero libertà nell'uso pronominale. Non è più avvertito l'io come sostanza, e io dico, finalmente, che palle l'io, cioè l'io come costrutto ideologico locutorio. L'io è una possibilità dell'esistenza umana, una possibilità del poetico che viene percorsa liberamente, anche ritrovata, capite? Anche ritrovata, cioè si può tranquillamente usare l'io, non è più problema, no? Cioè esiste come tanti altri pronomi. Quindi questa dimensione di libertà pronominale si sposa con una cosa anche qui molto forte, una indifferenza fra interno e esterno. In tanti di questi libri non vi è un confine netto fra ciò che accade nella realtà, il factum di tanta poesia del Novecento, e quello che avviene invece nell'interiore homine, il pensato. Cioè fra pensato e fatto c'è un continuum che questi autori invece vivono. Ecco, qui accanto Giorgio Maria Cornelio, che proprio scrive: i simboli sono fessure. Ecco, no? I simboli sono fessure. Cioè le parole sono fessure, cioè luoghi di porosità, di transizione fra i generi linguistici, fra i generi verbali, fra i generi grammaticali, fra le generazioni della poesia, no? Ecco, come diceva Zosimo di Panopoli, appunto, e io ritorno al compito che mi assegna la tua inadeguatezza, ecco, sembra la poesia di Rinomanda fare di questo ritorno a una continua inadeguatezza manchevole, no? Strumento di produzione e fertilità poetica. Grazie.
Beh, allora, prima di passare all'intervento, a questo punto, visto che sei stato citato, impostiamo proprio come dialogo e qual è la tua risposta, Giorgio Maria?
Ma anche di Fabio, se volete venire.
Io ascolto volentieri. Una risposta, non so se
funziona.
Si sente,
sì.
Si sente?
Sì, si sente.
Una risposta sulla... Beh, io ringrazio molto Tommaso e Dio per questa lettura, per una duplice, per un duplice mandato, qui parlo spesso di consegne di mandato, perché assorbe da una parte questa importante dismissione del concetto di fine, che per me è stato, per la mia generazione, è il debito interrato in ogni parola. E io ho fatto un libro che si chiamava appunto La radice dell'inchiostro, dove c'è un intervento appunto di Tommaso di Dio su questa ossessione della poesia, che è un derivato della miura novecentesca del secondo Novecento, dell'idea appunto che la poesia doveva finire. Ma se la poesia ci insegna qualcosa è proprio che l'incompiuto non cessa mai di incompiersi, che la fine è sempre inadeguata rispetto a se stessa, e quindi che la risposta è sempre tardiva rispetto all'interrogazione e al portamento dell'interrogazione della parola. Il secondo mandato di questa ritratta è molto bella, molto secondo me anche generosa rispetto all'intreccio di questi libri, è che viola il costrutto anagrafico. Dice, questa è una generazione che ha in sé, diciamo prima, una giusta posizione di tempi, di mondi, di diverse discipline, dello sguardo, dell'osservazione, discipline che trascolorano tra cinema e poesia, tra il cinema della poesia e la poesia del cinema, ad esempio, che mette insieme tempi molto diversi, ma senza la nevrosi di dover dimostrare che questa giusta posizione è dovuta. Spesso è anche illecita, illegittima. È appunto Zosimo di Panopoli che abbiamo trovato, qui ci sorveglia, ecco, parlava di questo, in maniera alchemica naturalmente, di questo continuo trascolorare delle cose, da nigredo a umbedo. Ecco, noi facciamo questo continuo lavoro di paziente lavoro a componente, di computazione di materiali che ci sono stati dati, ma senza l'ideologia di doverli giustificare oppure di doverli a tutti i costi difendere. Possiamo finalmente, che appunto c'è Marilina che in questo mi conforta, essere fieramente anche in disaccordo su alcune posizioni senza dover mantenere la posizione del disaccordo, ma anzi muovendoci con una, non mi piace la parola libertà perché è una parola sempre pericolosa, chiamiamola con una grazia che appunto è la grazia di questo incontro che inciampa un pochino ma fa dell'inciampo un tentativo di volo tra le cose, e quindi almeno per il momento lo trovo interessante, che
ci dicano che siamo un po' appresi, un po' democristiani. Questa è una critica che ci viene fatta in nuove generazioni, che siamo poco scontrosi. Non lo credo. Credo che il tempo dello scontro sia un tempo che non ci possiamo permettere, perché c'è il tempo dello studio e della riedificazione, perché attorno a noi c'è un mondo disastrato che alla fine non se la può più permettere. Anzi, io dico sempre che bisogna operare, questa è una ossessione, secondo i battesimi, ed è il nostro compito, almeno quello che ci è mandato. Quindi, grazie.
Beh, chiediamo anche a Fabio, una generazione diversa, poeta, lettore, ma anche traduttore. Quindi un commento su quel che ha detto di Dio.
Quando si ascolta la parola di Dio,
io sapevo
che sempre in difficoltà a poter colmare questa mia orizzonte.
Ma io ti perdono,
Fabio,
ti assolvo.
Quindi adesso dal tema del sacro, nella cultura idrice c'è anche la pieronina, io non si può parlare del sacro pieronina. Devo dire che per quella che è la mia storia poetica personale, io faccio fatica a parlare in termini di generazione, di noi. Ho anche scritto in un libretto che si chiamava Scrivere tra due poesie, che erano quelle prolusioni che facevano alternativamente io, Antonella Netta, Giustello, Fiuffoni, quando eravamo tirati le prime marazze finché ho esistito. E dicevo in questo libretto che io mi sono inteso molto di più, ho avuto molto più ascolto da poeti come Andrea Zanzotto, Mario Luzzi, quelli che poi ho tradotto come poeta, e ho letto, ero questionato, avevo un dialogo che non della mia generazione, che nei quali, senza fare nomi, non ho trovato la stessa reciprocità, no? E quindi penso di appartenere alla generazione di, io ho 63 anni per la cronaca, però una generazione che non ha, non dico che non ha avuto maestri, ma i maestri non hanno voluto esserlo, insomma, perché hanno pensato che loro stessi erano, a differenza di quei poeti grandi, credo molto più grandi di loro, che invece avrebbero avuto molto più motivo per tempo, per sollecitazione, per grandezza, meno tempo da perdere con dei giovani, invece lo hanno trovato, e di questo l'hanno assolto a un compito della poesia, che è quello appunto di essere un legato, qualcosa che ci si tramanda nell'epoca. In questo numero parlo di Buffalo, parlo del sodalizio del produttore, del critico, ma anche poetico, perché non sono stato un rapporto. Buffalo ha scritto anche delle prefazioni di Francia di Vignelli, poesie di 10 pagine. Se l'avessi chiesto magari a qualcun altro, non ne so che senso. E non è stato pagato da un livello fatto, l'ho fatto perché c'erano delle cose in quello che io scrivevo che dialogavano con quelle che lui scriveva. Quindi i maestri, a cui c'è una certa mancanza quando hanno questo livello, possono essere fecondatori di poesia giovane, quindi non c'è da vergognarsi di imparare da chi è più bravo e più anziano di noi, se appunto mette a disposizione quello che fa di qualcosa di più grande, che è poi la poesia, che in un libro di Monfort, che ho tradotto recentemente, credo sia questo La sciarpa rossa, che ho invito a leggere, perché è una specie di storia della propria vocazione poetica, a partire dalla relazione che hanno avuto i genitori, no? Dove uno era il padre che costruiva locomotive, quello che era piuttosto unico, operario, e il padre, rispetto alla madre molto più corta, insegnante, era in silenzio, parlava con il silenzio. E Bonfoy, ribaltando il diritto, prende le parti del padre contro la madre, dice: ma io voglio che parla, che dare voce a questo padre che pertanto non ha avuto il coraggio di parlare, che poi è morto precedente, che lui aveva innamorato, che aveva dice che ha iniziato a scrivere poesia non perché aveva letto di Virgilio o Omero, ma soprattutto perché voleva restituire la parola al padre, che era un uomo operaio che sapeva solo di libri di ingegneria ferroviaria e che avrebbe sperato un figlio ingegnere invece che un figlio professore del Collegio di Francia. Capite quanto è importante questo, no? Come in fondo la poesia, anche di uno dei massimi intellettuali del Novecento, poi attinge ad una ragione intima, personale, privata, del quotidiano, e di un dramma familiare, se vogliamo, per cui dietro tanti substrati intellettuali, poi alla fine c'è la forza dell'esistenza, c'è la forza dei rapporti di sangue, no? Di quello che chiamiamo appunto una sciarpa rossa, il legame di sangue, perché la sciarpa sta sul petto, il padre la porta al figlio, e questo è un legato che poi lega, no? E se questo rosso è il sangue che veicola la poesia, perché una poesia senza sangue non si avvia ad essere chiamata poesia, e qui mi allaccio un po' anche alle questioni diciamo del dibattito critico degli ultimi decenni che ha così ben toccato da Mario, da Alessandro prima. Io ho fatto qui c'è Giuliano un'antologia dei nuovi poeti francesi per i Naudi, come aveva chiesto, l'ho fatto con molto spirito storico, non ci ho messo i miei amici, ci ho messo anche persone che non mi piacevano, perché il mio ruolo era quello di dire quello che esisteva, di testimoniare di un'epoca. C'era già stata fatta un'antologia dell'avanguardia, del professor Vittore, mia amica e collega del 2007, era stata una protagonista in quegli anni, perché il lettore mi scrisse, mi chiamò per dirmi e farci sapere tutto il resto, perché in quel periodo lì c'erano solo loro, come ai tempi di Breton e Sugarino, gli altri non avevano spazio, erano un po', c'era una specie di dittatura del formalismo, una poesia, era quello che non si poteva più dire la parola canto, non si poteva più. E io sono stato attaccato da alcuni anche di questi che hai citato, in modo anche piuttosto vile, pubblico, scrivendo lettere false, firmate Silvio Berlusconi, insomma cose di bassa cucina per far vedere che siamo persone un po' deluse. Non ho raccolto queste provocazioni, perché poi l'editore non diceva di non raccogliere, anche perché c'erano anche degli insulti in queste scelte pubbliche, espressioni di piaccio. Tipo che io fossi un incompetente, perché ero un poeta lirico, quindi non potevo tradurre un po' di la guardia, perché io sono uno dei due o tre in Italia che insegnano la guardia e mi rimocento su questa della guardia da 15 anni, soprattutto per capire cosa vuol dire la guardia, se la guardia è non sapere niente, cioè essere ignorante, ecco, non è l'idea della guardia che propongo io, la guardia è quella che non si dimentica che viene dalla storia, che c'è tutto il bello. Che le piaccia o non la ripropone anche volontariamente. Se Tristan Tzara nel discorso inaugurale del dadaismo si esprime in Alessandria, cioè in tanti versi di Baudelaire che valgono per quelli di Dante, perché è andato a scuola e ha studiato quelle cose lì, non ha studiato quello che non c'era. Quindi in quella circostanza io ho potuto constatare con amarezza uno dei difetti delle avanguardie, che è il settarismo. Io le insegno e assieme a quelli gli faccio leggere Montaigne, gli faccio leggere Baudelaire, gli faccio capire spesso quanto siamo molto più adeguati a Caproni e tanti altri, molte cose che anche dal giurato di poesia mi sarà capitato di leggere, per fortuna non vedo mai nei due libri, penso neanche nei suoi, cioè il fatto che non si capisce niente. Cioè, c'è stata una generazione che ha scritto per non essere capito, che ha perso la fiducia nel fatto che la parola potesse essere transitiva. Io in quell'occasione fui attaccato prima ancora che leggesse un libro, perché nella quarta di copertina, non io, il direttore editoriale, espulse dalla mia prefazione la frase finale dove dicevo: se c'è qualcosa che comune a questi poeti, che sono quasi tutti diversi l'uno dall'altro, è forse una idea di canto, cito, anche quando dissonante. Risposta. Berlusconi, Apicella, Renaldo ha pubblicato un articolo, un libro dove appunto voglio raccontare che il pieno di inesattezze, come se la parola canto e canzone fossero bestemmie nell'ambito della poesia. Ecco, io trovo che questa leggeraggine, questa ignoranza, le persone che non sono ignoranti perché le conosco di persona, gente che ha studiato, quindi non so, probabilmente viene da un ideologismo, ma malato, no? No? Che cerca l'affermazione attraverso il conflitto, no? Ecco, Bonfoy, parlo di questo articolo della rivista che ringrazio per lo spazio di me stesso, per l'invito che mi ha aiutato la Gisella Blanco, che ci tengo a ricordare che è nella relazione, e parlo di tra persone, anche brava criticamente nelle cose che scrive, che scrive anche per la crisi. Bonfoy è un poeta transitivo, significa che non si nasconde di tutto ciò che è fatto, si sa che è capace di fare, che ha scritto dei testi di autonomia dell'automatismo, perché ha frequentato i surrealisti, quindi alcuni dei testi più belli dell'automatismo poetico li ha scritti Bonfoy con più cuore e spazio. Però poi ha lasciato l'automatismo, ha lasciato il surrealismo perché non ha aderito, perché non coincideva con certe, teneva un po' certe derive esoteriche, e ha trovato una sua strada che comunque del surrealismo ha mantenuto la fedeltà al fatto che quel testo di quello che scrive era l'inconscio. E quindi questo inconscio però non è l'inconscio solo maturo, freudiano, che dimentica la ragione, essendo anche laureato in filosofia e matematica, ha sempre cercato un difficile modo di conciliare cosa del tutto inconsueta, la poesia, la ragione e la poesia. E quindi ha inventato invece che il racconto di sogno, e surrealista ha inventato il racconto di un sogno, che in genere sono poi le prose poetiche che sono i suoi libri. L'ultimo dei quali, che ho fatto in questi giorni, ve lo presento insieme ancora al saggiatore, dove c'è la prima parte tutta in versi e la seconda parte tutta in prose poetiche. Queste prose poetiche possono essere chiamate prosi en rêve, una cosa che lui ha chiamato, c'è una raccolta anche da quello che avrebbe già ai tempi dell'edizione della Bocconi, no? Una Egea, che poi abbiamo ripreso anche nel meridiano dell'opera poetica che ho curato. Cosa significa essere un poeta transitivo, un poeta dell'ascito, no? Sapere che non si è inventata la poesia, che la poesia esisteva prima di noi, che la poesia è una cosa che ci attraversa, è un patrimonio che va trasmesso e che se magari ci sarà un momento successivo di lettura potrò farvi ascoltare attraverso proprio le sue parole con una lettera di testamentaria, no?
Ti pregherei di leggere già adesso.
Allora, se volete lo faccio, è molto lunga, ne ho pubblicato con un titolo poco estetico, ma quando Nicola Crocetti, che aveva Bonfoy nel suo comitato di onore, diciamo, della rivista, gli chiese: ma vuoi una cosa tua per aprire un numero? Lui dice: ma sto scrivendo questa cosa, dice, l'inizio di una poesia piuttosto, ancora piuttosto lunga la chiamata, no? Che poi adesso qui invece una volta
la mettiamo più maestra, professore,
ecco, no? Allora, ma è anche il testo che appunto si chiama Insieme Ancora. Insieme Ancora è un titolo che spiega molto bene quello che stavo tentando di dirvi, no? Intanto che la poesia non è un torneo a eliminazione tipo mondiale, no? Ci abbiamo noi, vince il Montenegro, il Qatar, no? Nella poesia non c'è la gara, la poesia è una forza, no? Diceva Vittorio Hugo, è una cosa da non fare isolati, ma è una cosa da vivere insieme, come stiamo facendo noi, questo piccolo gruppo di persone oggi raccolte qui. In un articolo pubblicato dalla Repubblica, forse da un'intervista a Marco Arti, con cui disse: i poeti devono avere molti amici. Io ho la sensazione che i poeti abbiano soprattutto molti nemici, e questo vale anche per le ultime generazioni, cioè quasi sempre si origano sempre: ma che schifo quello, ma che raccomandato, ma l'ha vinto, ma non meritava, ma che trovi, cioè, ecco. L'altra sera c'era un'intervista di Monte Amica, che è un artista molto interessante, una persona intelligente, che diceva: il mondo della musica è una merda, non si riesce a fare mai niente. Tali paro, non le usa in televisione, è una merda, intervistato da Piff, se vi piace. E dice: perché non si riesce mai a fare nulla in comune, non c'è, c'è sempre questo modo di diffidenza, no? Negli altri, si perdono delle occasioni. Ecco, ho purtroppo con amarezza dovuto constatare, dopo 40 anni, che sono una poesia, che spesso il mondo della poesia è un po' almeno nel mio paese. Per fortuna non c'è solo l'Italia, io vado all'estero e c'è qui, c'è libri in 15 lingue, e qua se mando a leggere un manoscritto, anche gli scrittori che ho fatto vedere non mi rispondono neanche. Io ho fatto il 65. Allora, è strano, dicevo qua, al lettore, ma anche un po' a tutti, no? È strano, non vi riconosco. Fa così buio che più non vedo il vostro volto, malgrado nei vostri occhi questa luce di vari colori così lontano laggiù. Capisco che voi tutti non siete altro accanto a me che un'unica presenza. A chi porgere la coppa non so, né voglio. La poso per un istante, scorgendo le vostre mani, le sfioro con le mie, è sufficiente. Perché è vero che nulla è reale in questa sala in cui siamo insieme, voi e noi. A pareti si cancellano non appena mi avvicino. Non so se sia dentro o fuori questa notte chiara. Prendo la coppa, la innalzo, non esiste più. E cosa conteneva, l'avrò mai saputo. Sembrava reale, lo era forse. Fu un vino, diciamo, che desideravamo bere insieme. Mi ricordo dei nostri luoghi condivisi, eravamo lì dove desideravamo, un prato, e quei grandi alberi di fronte al cielo, quante sante rocce nelle tenebre. Mi ricordo, ma cos'è ricordarsi, rapido l'allargarsi del nulla, della cressiva. La memoria è questo pozzo, attorno l'estate, la galleria è deserta, sono qui. Sollevo il coperchio di ferro rigenito dall'acqua di un altro secolo, di un altro cielo. Mi chino, sei tu, il sorriso di tanti anni in questa notte. Che volevamo? Soltanto conservare un senso alle parole. Erano la nostra coppa, il linguaggio. La innalzo per voi e con voi, sono le nostre voci. Questi echi confusi sotto una volta oscura, poi questo silenzio, che gli sconosciuti hanno forzato la nostra porta, passano come un vento attraverso noi, la nostra sala si riempie e si svuota. Amici miei, questa terra va così male, ed è anche così spesso tanto immonda, che non so che dire, quest'altro, bello. Ma si getta un bambino in fondo a un pozzo, questa linea di schiuma, parlare, tradire, tradire perché significa continuare a voler vivere, perfino felice a volte. E questi istanti sono belli, non è vero? Bella la luce che avvolge la sera, questi mandorli che avevamo piantato. Ah, amica mia, credo, quasi so, che la bellezza esiste e significa. Credo che abbia ancora senso far nascere. Attesto che le parole hanno diritto al senso. Comunque, quanto è difficile fare di questa fede un pensiero, quanto sembra naturale averne vergogna.
Allora, tematiche, punti sono.
Parlava di fede, quindi mi sono fermato.
Veramente molti. E veramente spero che ci saranno anche altre occasioni, magari proprio a Torino, perché il rapporto con i padri, difficile, anche oggi non semplice, rapporto nel popolo, non nel pubblico, nel popolo dei poeti, e in questo caso do un'opinione proprio personalissima, è vero, il ruolo del critico militante mi piace più dell'accademico, militante forse può essere l'elemento di congiunzione, così come un articolo come quello di Dio, di Tommaso, dimostra di essere. Siamo entrati quindi a pieno con Beaufoy nel numero 2 di Laboratori Critici, dedicato, ribadisco, alla vanità del sacro, ed è stata detta una cosa importante durante questo incontro, questa chiacchierata, che l'avanguardia che i poeti scrivono, ma vengono da una storia. Ecco quindi che uno degli articoli più verticali di questo numero è quello di Cornelio, che parla proprio di tradizione, tradizione del sacro, il libro come foresta della tradizione cristiana. Giorgio Maria.
Prima io faccio sempre una... inizio sempre da te, questa è una cosa, poeta come Costa, che così mi ha insegnato. E faccio subito, cito Costa, ma subito per ribaltamento vado a una madre in campo, perché l'ho trovata qui, la voglio leggere a proposito di quello che abbiamo detto. Cristina Campo scrive: la bellezza, la doppia lama, la delicata, la micidiale è posta tra l'alter dolore e la santa umiliazione, il barbaglio salvifico e l'ustione, per la vivente efficace separazione di spirito e anima, di midolla e giuntura, di passione e parola. Io partire da questa giuntura, perché come giustamente si diceva, è una cosa da lungo tempo mi oppongo, a che appunto l'avanguardia sia del tutto orfana di memoria. Invece l'avanguardia vive di una memoria che è incarnata in ogni sua parola, porta in ogni parola il peso e l'eredità, il debito e insieme l'involo di ciò che la precede, ma non come un'ossessione, come una nevrosi, come l'angoscia dell'influenza di cui parlava Bloom, ma semmai come appunto un portamento che deve saper affrontare. Altrove io dicevo, bisogna che il debito venga inchiodato al suo dileguamento, un po' come sulla croce si inchiodava il debito di tutta l'umanità, questa è una cosa che San Paolo dice ed è bellissima, inchiodare il debito al proprio processo di dileguamento, perché la pagina non è mai vuota, ma è piena delle sue memorie, delle sue eredità che già la affollano. E questo lo sapremo meglio se considerando la pagina già come origine animale. Oggi si fa molto parlare di animalità nei contenuti, eppure una persona che scriveva nel basso medioevo, o meglio, nel passaggio tra l'alto medioevo e il basso medioevo, prima del processo di fissazione della scolastica, un processo straordinario, ma che cambia radicalmente il panorama del libro, e scrive i Vanilici, il libro straordinario Dalla linea al testo, che già potrebbe essere un capolavoro assoluto, che già ci dice di quanto il libro sia questo processo, questo congegno del mondo, e del mondo come foresta, come vigna, come giardino, anche un po' inselvatichito, non perfettamente curato, perché le margini dei manoscritti, che sono le parti più belle, avvenivano rivoluzioni che sconvolgevano ciò che accadeva nel testo. Lo dico tra pochissimo, ma appunto il libro, quando noi osserviamo una pagina che è fatta di pergamena, di pelle, è già segnato da questa vita animale che scalpita nella pagina, che la abita con una geografia, e addirittura alcuni dei pensatori cristiani più radicali avevano timore a tracciare con la penna la pagina perché pensavano che fosse un'imitazio Christi. La penna distrugge, scava la pelle, è un martirio scrivere, è una consegna, è dunque una responsabilità. E io penso all'avanguardia in questo modo, cioè che ogni parola che usiamo è una colonna dove convivono questa ferita, questa incompiutezza e questo compito, questo mandato. Quindi certo che bisogna usare la parola canto, anzitutto canta anche di questa inadeguatezza, appunto, che la parola tenta sempre però di correggere e di riportare.
Anche se mi permetti, sì. Scusa, attenzione, perché alcuni dei libri più importanti.
importanti dell'avanguardia del tempi si chiamano cantos, i canti di Maldorosi, certo. Cioè, veramente c'è un limite alla stupidità, perché si sono formati tutti su questi libri, anche le cose più incomprensibili avevano nome canto, tanto parli.
Cioè, un poeta che ha tantissimo come Franco Ferrara,
il canto può voler dire mille cose, certo. No? Però questa vergogna di usare una parola, certo, che è la origine stessa della poesia, che è nata cantata, no?
È stata cantata,
orfici.
Come Carmelo Bene ha restituito in voce, è sconvolgente le generazioni intermesse. Infatti, tempi sono
un autogol.
Ci diamo.
Scusami.
No, no. Un discorso con cui concordo profondamente, avendo nella mia esistenza sempre cercato, parlavo prima con Alessandro, di mettere insieme Emilio Villa e Cristina Campo, Corrado Costa e quello qua. Si tratta di, ma non di accordarli, di fare una cultura che sia in qualche modo una neutralizzazione, ma di tenere insieme nello stesso solco l'impeto alla parola e alla poesia. E questo per me vale anche con il libro, come con Genesi, diceva, che sarà molto breve in questo. La poesia e il senso di fare una rivista. Ecco, io quando penso a tanti argomenti della contemporaneità, come la necessità appunto di trattare di Micelio, di Fugli, di cose meravigliose che vengono riscoperte, di pure il manoscritto, di mostri, di promesse, di mostri, c'è un titolo bellissimo di Bernardo su questo, eppure ecco, il manoscritto già era il territorio di questo. Io ho un articolo meraviglioso che ho fatto a scuola, il Medioevo Fantastico di Marco Santis, che dice appunto, e mi scuserete per come dico le cose, che la vita del manoscritto e delle sue figure era una vita adolescente, un intreccio continuo di figure che si avvicendavano, formavano arabeschi, labirinti, dove dentro la vita non era più umana soltanto, ma era asinina, era vegetale, e il libro diventava una foresta, contraddicendo anche a quello che alcune altre figure, penso ad esempio a Bernardo da Chiaravalle, che diceva questa cosa molto molto particolare, che adesso vi leggo, e che oggi torna attualissima. Bernardo da Chiaravalle, adesso cerco di trovarlo, diceva: tu troverai molto di più nelle foreste che nei libri. I boschi e le pietre ti insegneranno più di quanto posso insegnarti qualsiasi maestro. E questo perché? Perché comunque c'era un avvento, cominciava a nascere la cultura libresca. Se prima il libro non aveva indici, non aveva un inizio e una fine, si srotolava e si attraversava, diceva indici, proprio un sentiero che veniva attraversato da un viandante vocale, perché il libro si leggeva ad alta voce, si borbottava, si masticava, a parte i rare eccezioni. Pensare ad esempio che Aristotele, già all'epoca di Aristotele, si pensava ad Aristotele come una stranezza per il fatto che leggesse silenziosamente, ma tutto l'alto medioevo è caratterizzato da questo borbottio, da questa masticazione del libro. Anche la scrittura sacra veniva contemplata, veniva vista, veniva mangiata, proprio sperimentale come discorso. Altro che sperimentazioni sonore del Novecento. Noi qui abbiamo, giustapposta appunto, tutto un mondo che io già trovo lì dentro. E in questo articolo ho cercato di attraversare questo e di dire che comunque, se Bernardo da Chiaravalle temeva questo distacco dalla foresta al libro, e il libro stesso in realtà si trasforma gradualmente in foresta, e lo fa attraverso il luogo che nel Novecento è stato il luogo più studiato, il margine. Qui si parla di poesia al margine, nel margine dei manoscritti, anche dove il processo fissatorio straordinario della scolastica delineava un libro come qualcosa di sempre più universitario, di sempre più, anche con una propria struttura, e il margine ribaltava, si creavano delle altre storie, si creavano delle altre scritture che decidevano il contenuto del libro, non erano il contenuto intempestivo, ironico o talvolta anche, della glossa ossessiva. E quindi mi affascinava molto confrontare questo discorso con quanto è avvenuto nel secondo Novecento italiano, e non solo, e con quello che sta avvenendo ora. io chiamo questo lavoro che metto insieme per qualche tempo, per come posso, l'archeologia del possibile, perché appunto si tratta di strofinare i possibili, riaccenderli un po' come le braccia che sono tanto attaccate, e farlo attraverso la memoria in vista delle cose. Il compito della poesia è proprio l'invisto, cioè ciò che giace dalla vista, perché abbiamo scritto, li vediamo tutti i giorni, eppure c'è questo invisto che è un po' come il perduto di cui parla, quindi bellissimo economia del perduto a casa, cioè è qualcosa che si trattiene lì eppure sparisce, si dilegua, è qualcosa che sta in piena vista eppure non è visibile, ma sta lì come una macula, come una smagliatura, come un contrattempo che ci invita a pensare e a ripensare continuamente il mondo. E allora l'invito che mi autofaccio sempre è quello di leggere e tenere insieme queste due oscillazioni, di pensare alle promesse dei mostri, ma anche ai mostri che già abitavano i libri, e che dei medioevi fantastici dell'umanità, e che noi abbiamo il compito di tenere con noi, di scoprire e di farne consegna sempre, e di dire che il libro è questa foresta, prima che spariscano tutte le foreste.
Grazie mille. Io chiuderei l'incontro con un'ultima domanda, siamo partiti da te e chiudiamo con te.
Io ascolto queste parole che mi hanno seguito e preceduto con un grande, grande afflato sororale, ecco, è davvero che bello, grazie. Tra l'altro ricordavo due cose, proprio per chiudere, due battute. Uno è che canto etimologicamente è l'inclinazione, la piegatura, per cui canto è proprio quell'andare a capo in qualche modo, quello strozzarsi della linea retta che deve a un certo punto incurvarsi, da cui appunto accanto e tutte le altre sue diversioni. Quindi non c'è poesia che non sia canto, nel senso non c'è poesia che non sia struttura, non sia variazione, interruzione, modificazione di un tracciato che si dava rettilineo, no? E quell'inserzione dell'imprevisto che diceva prima Giorgio Maria Cornelio, che la poesia ha sempre come sua preghiera d'attesa. E chiudo con una notazione che è nel saggio e che mi sono dimenticato di dire, ma che torna a pennello adesso. Per tanti anni, quando ero ragazzo, avevo più o meno 18-25 anni, si parlava di fine del libro di poesia. Sembrava che l'avvento del multimediale digitale, no, avrebbe potuto cancellare il libro e trasferirlo. E invece le parole di Fabio e quelle di Giorgio Maria sono qui a dirci che il libro è un supporto che non sarà perduto da questo salto mediale, anzi verrà recuperato proprio in quanto luogo selvatico, amuleto, luogo selvatico e amuleto che allontana e richiama a sé le forze della profondità. Qui la poesia, ecco, non può proprio fare a meno. Grazie.
Grazie mille, grazie di essere stato con noi. Ricordo che le copie dei Laboratori Critici sono nel bookshop nell'altra porta.
Ok, grazie.
Maria, piacere, complimenti.
Grazie.
Complimenti. Quando alla fine sono entrato proprio nell'articolo perché era troppo tempo.